1, 2, 3, il titolo è...
L'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
E torniamo in diretta, io sono sempre Carlo Centemeri e ce la posso fare, scusate, ed è ora giunto il momento della nostra rassegna stampa, per la quale abbiamo qui la nostra ottima Laura Capon che ci porterà un po' a vedere che cosa sta succedendo sui quotidiani stamattina. Ciao Laura, ben arrivata.
Ciao, buongiorno. Oggi è domenica 10 maggio e le aperture dei giornali sono abbastanza variegate. Kiev, Putin apre all'UE, la guerra sta per finire, titola Repubblica. Il sommario dice, nel giorno della parata a Mosca, il presidente russo si dice pronto a trattare, chiede che sia Schröder a negoziare. Trump risponde, attendo la risposta dell'Iran. Il Corriere invece apre con il virus, l'antivirus, virus 4 contatti in Italia, erano in aereo con una delle vittime, scatta per tutti e quattro la quarantena fiduciaria. Il taglio alto del Corriere in prima pagina dedica la parte alta dell'apertura sulla mini parata di Putin, così come fatto da Repubblica. Putin manda segnali all'UE, Teheran prende tempo e Trump vuole sfilarsi. La stampa invece decide di aprire con l'Iran, USA la sfida Pasdaran, UE la giravolta di Putin, doppia apertura Iran e Russia, sulla pace decidiamo noi, dice Teheran. Mosca invece su Kiev dice pronti a trattare con l'Europa. Il manifesto invece fotonotizia con i due attivisti della flottiglia, Tiago Avila e Saif Abu Keshek, saranno espulsi da Israele, torneranno, dice il grande titolo del manifesto sulla foto notizia, detenuti senza accuse e torturati. I due saranno espulsi da Israele, che li ha sequestrati 10 giorni fa in acque internazionali a 1000 chilometri dalle sue coste. Erano a bordo di barche italiane della flottiglia che nella sua rotta per Gaza è ora in Turchia. Il manifesto dedica anche la prima pagina a una notizia sui nuovi decreti che il governo italiano ha intenzione applicare sui migranti, perché tra 33 giorni entra in vigore il patto UE su migrazione e asilo, e quindi questo patto va applicato con decreti attuativi per ogni paese ovviamente dell'Unione Europea. Anche Domani apre con la liberazione dei due attivisti della flottiglia liberati Tiago e Saif. Trump attacca di nuovo Meloni, due attivisti sequestrati una settimana fa sono stati rilasciati, le pressioni di ONU e Spagna decisive, il tycoon Trump, l'Italia non ci ha aiutato in Iran, a Mosca parata flop di Putin, su Kiev sempre più isolato. Quindi Domani nel sommario mette tutte le notizie internazionali di rilievo di oggi. Il Fatto invece sceglie di aprire con gli extra profitti della guerra. Chi ride con la guerra, 740 miliardi in 3 mesi, extra profitti per banche, petrolieri e fabbricanti armi. L'Avvenire invece sceglie una notizia molto centrata per il giornale della Conferenza Episcopale Italiana, e anche di sabato si muore di lavoro. 3 braccianti stranieri perdono la vita in un furgoncino, un operaio nei cantieri. L'incidente all'alba, mentre i 9 lavoratori andavano nei campi in Calabria, 3 le vittime in 48 ore. Libero, La Verità e Il Giornale invece decidono di fare 3 aperture diversificate, sono i giornali, ricordiamolo, più vicini al governo italiano in questo momento. Libero riapre il circo del virus, antivirus, niente allarmismi, controlli su 4 residenti in Italia, erano in aereo con una vittima, non c'è nessuna emergenza, ma la sinistra se la prende con l'esecutivo e riparte la sfilata dei virologi, la fotonotizia di Libero è dedicata, in realtà non è una fotonotizia, è una illustrazione, una vignetta di Benny, vignettista di Libero di lungo corso. C'è una Silvia Salis in abiti succinti, una gonna rossa e una camicia che diciamo le sottolinea le forme, con un cartello stop alt davanti a tre somari. Genova vieta i muli agli alpini, dice Libero, paradossi burocratici nella città di Silvia Salis. Il giornale invece si concentra sulla politica internazionale, il rebus della pace, Putin: la guerra con Kiev è vicina alla fine, tratterei con Schroeder, Trump all'Italia, penso al ritiro delle truppe. E poi un'inchiesta che su un tema che appassiona tantissimo la stampa, diciamo, i programmi televisivi vicino al governo, a Scattasuna offese antisemite alle compagne, nelle carte anche insulti alle vittime del terrorismo. A Scattasuna, ricordiamo, il centro sociale di Torino che è stato sgomberato. La Verità invece fa un'apertura sulla cronaca nera, Sempio, uno bianca diabolic. Chi si fida più della giustizia? Ovviamente sono tre grandissimi casi, tra cui appunto il primo, quello di Sempio, relativo a Garlasco. C'è appunto un nuovo rinviato a giudizio a Garlasco, mistero dopo 5 gradi di giudizio. Il caso dei poliziotti killer, invece la Uno Bianca riparte a 30 anni dei delitti, l'appello ribalta la condanna all'ergastolo per l'assassinio di Piscitelli, e questo invece è l'omicidio diabolic, la certezza della pena è ormai a un terno all'otto. Ovviamente la Verità usa questi tre casi per attaccare la magistratura, ricordiamo che sono stati dei grandi sostenitori del sì al referendum per la riforma della magistratura. Io inizierei la lettura più approfondita dei giornali con La Repubblica e con La Parata di ieri, del 9 maggio in Russia, una parata sottotono che però ci dà degli indizi sulla situazione interna della Russia, che come sappiamo è molto difficile da capire a livello di tenuta politica di Putin, e su quello che potrebbe succedere sulle trattative in Ucraina. Leggo Paolo Brera, a pagina 2 di Repubblica. Il premier slovacco Fico mi ha detto che Zelensky è pronto a incontrarmi personalmente, potremmo farlo in un paese terzo, ma solo una volta che sarà raggiunto un accordo per una pace duratura. Credo che il conflitto in Ucraina stia volgendo al termine. Il Putin che non ti aspetti, alla fine di una mini parata in tono minore, ribalta il tavolo, riaprendo le porte a un negoziato che pareva naufragato nello stagno. È già sera quando il presidente russo parla ai giornalisti. Da poco ha incontrato a tu per tu Fico, l'unico leader europeo che quest'anno, dopo essere passato per Kiev, pur non presenziando la parata, è andato a Mosca a deporre un fiore alla tomba del milite ignoto e a incontrare Putin. Una scelta per cui ieri ha ricevuto le critiche del presidente tedesco Merz, ma a Putin consegna il messaggio di Zelensky, un incontro che lastrichi la via per la fine della guerra, trasformando la tregua concordata con gli americani fino a lunedì in un prologo di pace, come ha auspicato Trump. Nulla di nuovo sotto le nubi di Mosca. Un incontro ad accordo raggiunto è una delle carte che il Cremlino gioca e toglie da tavolo e taschino tra la delegittimazione di Zelensky e l'ossequio a Trump. Ma in questi giorni di sorprese, dopo la tregua concordata per la prima volta in 50 mesi di massacri, è un nuovo jolly nel mazzo. Durante la parata, Putin aveva dedicato solo un accenno alla guerra in Ucraina, rivolgendosi ai soldati russi che resistono a una forza aggressiva armata e sostenuta dall'intero blocco NATO. E nonostante ciò, aveva detto, i nostri eroi avanzano, la vittoria sarà nostra. Con i giornalisti sceglie un registro diverso e apre alla ripresa delle relazioni con l'Europa, rimasta alla finestra di ogni negoziato sul conflitto. Mosca dice, replicando alla proposta di dialogo del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, non ha mai rifiutato i negoziati con la UE ed esprime anche una preferenza sul ruolo del negoziatore. Preferirei l'ex cancelliere tedesco Schroeder, altrimenti che scelgano loro un leader di cui si fidano. Per gli sforzi finora fatti da Washington, dice di essere grato, ma aggiunge che la questione riguarda solo Russia e Ucraina. Quantomeno Putin si è ripreso i riflettori dopo la mini parata, breve e senza i grandi leader ospiti del passato, senza missili e senza carri armati, ma con i soldati nordcoreani impettiti e soprattutto senza incidenti. Nel silenzio della Piazza Rossa, con il saluto delle armi e delle fanfare, l'81esimo anniversario della vittoria sulla Germania nazista è stato ieri un appuntamento in tono minore, organizzato nel timore di un attacco ucraino ormai non più simbolico. Sebbene al fronte i russi continuino lentamente a guadagnare terreno, Kiev ha dimostrato di poter colpire a enorme distanza con i droni e i nuovi missili Flamingo. A proteggere la parata è arrivata la diplomazia. Venerdì Trump ha annunciato la tregua e stavolta ha tenuto dopo gli ultimi attacchi prima della mezzanotte di venerdì e nonostante le accuse reciproche di violazioni. Davanti alle truppe in alta uniforme, compresi i nordcoreani che aiutarono a liberare Kursk, sfilano le limousine cabriolet del Ministero della Difesa Belousov e del generale Mordichev, il comandante delle forze di terra, che guida la parata. Per la prima volta da anni non c'è la tradizionale sfilata di carri e blindati, di missili e lanciamissili. I nostri soldati soffrirono perdite enormi e fecero immensi sacrifici nel nome di libertà dei popoli d'Europa, dice Putin, chiedendo un minuto di silenzio per i 27 milioni di sovietici caduti nella Seconda Guerra Mondiale. Ma parla un parterre lontano dagli anni migliori. I presidenti di Kazakistan e Uzbekistan sono tra i pochi presenti, con il fedelissimo bielorusso Lukashenko, il leader di Malesia e Laos, Abkhazia, Ossetia del Sud, e la Repubblica Serba di Bosnia. Ancora lo scorso anno, con l'Ucraina incapace di colpire efficacemente la Piazza Rossa, c'era il presidente Xi Jinping. Ora è la stessa desolazione del Covid. Questo articolo rende bene la situazione anche appunto del conflitto in Ucraina, che ricordiamolo va avanti ormai da più di 4 anni. Io adesso passerei a un'altra notizia, diciamo, internazionale molto interessante che si trova oggi sui giornali. La Stampa ci dà a pagina 2, a firma di Fabiana Magri, la situazione nello stretto di Hormuz, che sappiamo appunto essere ormai un punto centrale della tenuta anche economica di tutto il commercio globale. Scrive Fabiana Magri a pagina 2, la Magri ci racconta che ieri per la prima volta dall'inizio dei bombardamenti di Trump in Iran e della risposta dell'Iran ai paesi del Golfo, per la prima volta è passata una nave di uno dei paesi del Golfo che è coinvolto nel conflitto. Scrive la Magri: la scia della metaniera al Karatiyat si lascia alle spalle il porto, relativamente sicuro, di Ras Laffan in Qatar. La prua è diretta verso Port Qasim in Pakistan. L'imbarcazione naviga in acque inesplorate, quello dello stretto di Hormuz, agitate da un cessate il fuoco fragilissimo, blocchi navali contrapposti di Stati Uniti, Iran, barchine armate di Pasdaran, promesse di Trump di scorte militari alla navigazione e sottili tele diplomatiche che vedono Pakistan e Qatar nei ruoli di mediatori tra Washington e Teheran. Il primo ufficialmente, l'altro è un canale più informale, che si è attivato nelle ultime 2 settimane, a quanto risulta al reporter israeliano Barak Ravid, che ha parlato di questo con fonti USA e medio orientali, dopo le pressioni di Trump sull'emiro Tamim bin Hamad Al Thani. Il tentativo di passaggio da parte della Al-Karatiyat, che ha mollato gli ormeggi il giorno successivo all'incontro alla Casa Bianca tra il vicepresidente USA J.D. Vance e il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, è quindi una sfida e allo stesso tempo un test, un rebus e una cartina di tornasole. Alla fine Pasdaran approvano e la Al-Karatiyat è la prima nave qatariota a transitare attraverso lo stretto da quando è iniziata la guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. In precedenza, lo scorso 6 aprile, le guardie rivoluzionarie iraniane avevano fermato 2 metaniere di Doha, la Al-Dayin e la Rashida. Quella di ieri è quindi un segnale da parte di Teheran di voler rafforzare la fiducia tra i mediatori Qatar e Pakistan, legati tra loro da un accordo intergovernativo sulla compravendita di gas. Il presidente Trump vola sopra gli intrecci di interessi e continua a ripetere di aspettarsi notizie molto presto dagli iraniani a proposito dell'ultima bozza d'intesa sul tavolo dei negoziati. In un'intervista all'emittente TV francese LCI, il tycoon ribadisce che Teheran desidera con forza concludere l'intesa e che i colloqui sono in corso. Il suo ultimatum è scaduto e lui glissa quando i reporter lo incalzano. A trapelare sono indiscrezioni da parte di funzionari iraniani e mediatori pakistani che con ogni probabilità il regime intende accettare il memorandum ma con diverse modifiche. È un balletto che accompagna i preparativi per la visita che Trump si appresta a fare la prossima settimana in Cina da Xi Jinping e che secondo gli analisti contribuisce a creare un'aura di debolezza attorno agli Stati Uniti nella percezione di Pechino. Al punto che un editoriale del Global Times, tabloid nazionalista del quotidiano del popolo, ha definito l'America un gigante zoppo. Nell'attesa, il Commander in Chief si comporta come se nulla fosse, partecipa al torneo Live Golf al Trump National Golf Club a Sterling in Virginia e condivide su Truth un articolo del sito justthenews.com che scrive: Vance si appresta ad avviare i negoziati questo fine settimana al fianco dell'inviato speciale Steve Witkoff e di Jared Kushner, genero del presidente. Guardando all'orizzonte persico con ottimismo, il cacciatorpediniere britannico HMS Dragon si avvicinerà alla regione, lo fa sapere Londra, e raggiungerà la portaerei francese Charles de Gaulle in vista di una possibile operazione sulla sicurezza della navigazione. A guerra finita. Anche Roma potrebbe fornire dragamine dopo il cessate il fuoco definitivo in Iran, ma la cosa poco importa a un Trump furioso con l'Italia che non c'era quando ne avevamo bisogno, commenta il presidente degli Stati Uniti al telefono con il Corriere della Sera. Il mancato appoggio alla guerra contro Teheran e il diniego della base di Sigonella sono due nodi che il tycoon si è legato al dito. C'è un altro specchio d'acqua che la guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti sta riportando al centro dell'attenzione, è il Mar Caspio. Secondo il New York Times, Mosca e Teheran stanno usando sempre di più la rotta che collega i porti russi a quelli iraniani per aggirare sanzioni, blocchi e i pericoli che la navigazione dello stretto di Hormuz comporta. Attraverso il Mar Caspio trasportano grano, componenti militari e tecnologia per droni al riparo dagli sguardi occidentali. Non a caso Israele lo scorso 30 marzo, aveva colpito per la prima volta obiettivi iraniani anche lì, segnalando che ormai il fronte della guerra si era allargato ben oltre il Golfo Persico. Per Russia e Iran quel mare interno è diventato una retrovia strategica che secondo le fonti del New York Times è stato a lungo trascurato, ma adesso sta aiutando Teheran a ricostruire le proprie capacità militari dopo l'ultima campagna di bombardamenti israelo-americani. Se le spedizioni della Russia dovessero continuare a questo ritmo, il regime potrebbe rapidamente ricostruire il proprio arsenale di droni. E proprio in coda, appunto, come vedete nella parte finale di questo pezzo, si parla appunto di uno stretto, di un passaggio alternativo per aggirare il pericolo di Hormuz. Io vi segnalo che su Avvenire, a pagina 3 oggi, c'è un pezzo molto interessante proprio su tutti gli stretti del pianeta che strozzano il commercio mondiale. Il pezzo è a pagina 3, la firma è di Luca Miele, ve ne leggo alcune parti. Se c'è una vulnerabilità che la guerra in Iran ha impietosamente smascherato è quella che minaccia di compromettere il commercio internazionale, quel gigantesco tentacolare movimento di merci e materie prime che connette quotidianamente il mondo. Ogni anno migliaia di navi portacontainer e petroliere trasportano merci ed energia per un valore stimato superiore a 11.500 miliardi di dollari attraverso gli oceani. Il conflitto scatenato dagli USA e la conseguente risposta iraniana nel Golfo Persico hanno sconvolto drammaticamente i mercati energetici e logistici, scatenando una serie di effetti a catena sull'economia globale e i mercati finanziari. Come scrive il sito di analisi The Conversation, la crisi iraniana ha messo in luce un problema più ampio. Il commercio globale dipende da un numero sorprendentemente ridotto di stretti canali navigabili, definiti spesso punti di strozzatura marittimi. Non è un caso che la valutazione del rischio per gli stretti sia rapidamente passato da alto a molto alto e in alcuni casi a livello catastrofico. Il motivo è intuibile: l'80% del commercio globale in volume e oltre il 70% in valore si muove via mare. Miele scrive: da più di due mesi lo stretto di Hormuz occupa la scena militare e mediatica, ma ci sono altri stretti che sono altrettanto fragili. è quello di Bab el Mandeb, per esempio. Lo stretto, scrive Miele, è esposto a una serie di rischi strutturali, instabilità politica, minacce armate, attività criminali, tensioni geostrategiche. L'influenza dell'Iran sulle sue acque viene esercitata attraverso il suo principale alleato della regione, gli Houthi. Posizione tra lo Yemen e Djibouti collega il Mar Rosso al Golfo di Aden, nel suo punto più stretto, misura appena 32 chilometri. Attraverso la sua strozzatura transita il 12% del commercio globale. E poi dice Miele, c'è il canale di Suez, collega il Mar Rosso con il Mediterraneo, consentendo di tagliare di almeno 10 giorni i tempi di percorrenza tra Asia ed Europa. La via navigabile gestisce il 10% del commercio marittimo globale, inclusi il 22% del traffico container, il 20% delle spedizioni di automobili e il 10% del petrolio greggio. È controllato dall'Egitto ed è uno dei passaggi meno esposti a minacce geopolitiche, questo per la stabilità, passatemi il termine, del regime egiziano, che comunque no, al momento è uno dei più stabili del Medio Oriente, nonostante la feroce repressione dei diritti umani contro la propria popolazione. Poi Miele continua, collegando l'Oceano Pacifico e l'Oceano Atlantico c'è anche il canale di Panama, gestisce circa il 2,5% del commercio marittimo globale, una quota modesta ma concentrata in merci di alto valore strategiche come container, automobili e cereali. Il canale trasporta circa il 40% di tutte le spedizioni di container statunitensi. Poi c'è lo stretto di Malacca, che, scrive Miele, vanta un record assoluto. È la rotta marittima più trafficata al mondo. Attraverso le sue acque transita il 24% di tutto il commercio marittimo globale, incluso il 45% del petrolio trasportato via mare e il 26% delle automobili. La sua rilevanza è strategica per i paesi asiatici. Malacca è il principale punto di accesso attraverso il quale Cina, Giappone e Corea del Sud ricevono le loro importazioni energetiche. L'80% delle importazioni della Cina di petrolio passa da qua, e l'area, scrive Miele, afflitta dal flagello endemico della pirateria. Nel 2025 sono stati registrati oltre 130 incidenti. Poi tra appunto tra questi stretti ne sono menzionati altri tre: quello di Dardanelli e il Bosforo in Turchia, quello di Gibilterra, che è la porta tra l'Oceano Atlantico e l'Europa, e poi lo stretto di Taiwan, che è oggi una delle zone più calde del pianeta, perché lo sappiamo, le ambizioni di Pechino urtano contro la resistenza di Taipei, l'isola ribelle che produce oltre il 90% dei chip più all'avanguardia. Come scrive il Center for Strategic and International Studies, un conflitto su vasta scala per Taiwan avrebbe conseguenze catastrofiche per l'economia globale. Quindi, come vedete, questo racconto ci spiega molto bene quale sia il ruolo e l'importanza degli stretti sull'economia globale, e appunto Hormuz è solo uno di questi. Io passerei a un'altra notizia internazionale, e ha a che fare ovviamente con l'Iran, che è l'altro grande tema che sta sui giornali di oggi. Il ritorno di Khamenei, sappiamo che quando è iniziato l'attacco israelo-americano, il figlio di l'Ayatollah Khamenei è stato ucciso, e anche il figlio che gli è succeduto in realtà era rimasto ferito gravemente. Non si capiva esattamente l'entità delle ferite, e non si capiva esattamente quali fossero le sue condizioni di salute. Per la prima volta il regime iraniano ieri ha riferito della condizione della guida suprema. Vi leggo un pezzo di Gabriella Colarusso a pagina 5 di Repubblica. Il titolo è: il ritorno di Khamenei, lesioni a rotule e schiena, ma decide lui la strategia. Il carisma di suo padre, Ali Khamenei, si nutriva di simboli, anatemi, sermoni, lunghi frequenti apparizioni. Mostrarsi al popolo per sancire il comando, come quando nell'ottobre 2024 guidò la preghiera del venerdì con un fucile accanto, un atto di sfida radicato nella ritualità sciita. Erano passati pochi giorni dall'assassinio di Nasrallah, il leader dell'amato Hezbollah per mano israeliana, e quell'immagine da sola bastò a imporre il messaggio: combatteremo fino alla fine. Suo figlio Mojtaba Khamenei governa nell'assenza, forte di una rete di influenza costruita in 30 anni di manovre nell'ombra, patti e alleanze di cui nessuno conosce i segreti. Il suo comando si esercita nella scomparsa, come il dodicesimo imam al-Mahdi, che secondo la tradizione sciita entrò in occultazione divina sottraendosi alla vista pubblica per scampare alla persecuzione. Ma Mojtaba Khamenei è un leader meno supremo di suo padre. Sul suo stato di salute sono state dette molte cose. L'unica certa è che è stato ferito in maniera seria durante il bombardamento che ha ucciso suo padre, sua moglie e uno dei suoi figli all'inizio della guerra. È lucido e cosciente e sta svolgendo un ruolo cruciale nel definire la strategia di guerra insieme ad altri funzionari iraniani, scrive la CNN, riferendo di un rapporto confidenziale della CIA. Khamenei guida, anche se non da solo. È la seconda informativa che in pochi giorni smentisce in parte o del tutto la narrazione trampiana della guerra. Un primo resoconto dell'intelligence pochi giorni fa aveva certificato che l'Iran conserva circa il 70% della sua capacità missilistica e può sopravvivere per mesi al blocco navale statunitense. Una fotografia diversa dall'annientamento delle capacità belliche di Teheran di cui parla Trump. L'informativa su Mojtaba contraddice in parte anche il racconto che il presidente americano ha usato per giustificare l'impasse nei negoziati, ovvero che non si sappia chi comanda in Iran. È vero, ma non nel senso in cui intende il leader USA. Il potere c'è, si è fatto ancora meno visibile. Il sistema è frammentato, ma le uccisioni di molti leader non hanno paralizzato lo Stato. È cambiata l'architettura decisionale e non si è fermato il processo, e il potere non è più solo nelle mani di un leader dominante. La nuova guida detiene formalmente la posizione di vertice dell'autorità, ma non è di suo padre. Il potere è ora distribuito tra una ristretta cerchia di figure militari, della sicurezza e politiche, i cui incarichi e responsabilità si sovrappongono sempre di più, scriveva l'analista Hamid Reza Azizi. Il capo dei Pasdaran, Ahmed Vahidi, e un altro nugolo di generali impongono la linea sulla guerra. Mohammed Ghalibaf, lo speaker del Parlamento, ex comandante delle guardie, funziona da connettore con la politica e il governo civile. Il Consiglio di Sicurezza Nazionale, guidato da Mohammed Bagher Zolgadr, coordina i diversi centri di potere. L'apparato di sicurezza ha l'ultima parola su una serie di decisioni che riguardano il conflitto e il negoziato. Il sistema è più militarizzato e radicalizzato, meno visibile, più collettivo nel processo decisionale e più difficile da influenzare. Ma Khamenei svolge comunque una funzione essenziale, legittima le decisioni prese, magari anche altrove, garantisce continuità e consente agli alti papaveri dei Pasdaran o del Parlamento di schermarsi dalle critiche. Questo pezzo è molto importante anche perché ci proietta su quello che sarà il futuro dei colloqui tra Stati Uniti e appunto Iran, per capire anche come si evolverà il conflitto, che al momento è abbastanza, diciamo, in stallo. Passerei questi ultimi 8 minuti che ci restano a leggervi un pezzo molto interessante che oggi occupa la pagina 4 e un pezzo anche di pagina 5 del Fatto Quotidiano, che mette in fila le mosse di Israele negli ultimi anni su diversi territori che non riguardano solo la Cisgiordania occupata: Gaza, Libano, Siria e West Bank. Con la guerra si espande Israele. Negli ultimi anni Israele ha preso territorio in diverse parti di questi quattro zone del Medio Oriente, dove appunto, con cui Israele confina. Vi leggo un estratto di il pezzo a firma di Riccardo Antoniucci. Quando viene alla luce è sempre tardi, è un dato di fatto difficile da ricacciare indietro. è la logica dei soprusi. Se non fosse per le organizzazioni umanitarie, nessuno avrebbe saputo che nella striscia di Gaza la linea gialla è diventata arancione, che Tzahal, l'esercito israeliano, ha aggiunto un'altra buffer zone a quella già creata nel 2023 con l'offensiva militare contro Hamas dopo il massacro del 7 ottobre. All'inizio era larga 700 metri e correva lungo il confine blindato con Israele. Nel 2025, con gli accordi tregua firmati a ottobre per spinta degli USA di Trump, è diventata profonda decine di chilometri, è diventata il 53% della striscia. Di recente è stata ampliata ancora, come scrive Aya Ashur in basso, ma Gaza è solo una parte della logica di espansione territoriale che Benjamin Netanyahu e i suoi alleati estremisti al governo hanno trasformato in una strategia politica. In Siria, dopo la caduta di Bashar al-Assad il 7 dicembre 2024, l'IDF è avanzato dalla zona smilitarizzata posta sotto il mandato della missione 1-1-DOF del 1974 e ha occupato 350 km quadrati nel sud-ovest siriano, verso le province di Quneitra e Daraa, dove lo Stato ebraico finanzia e sostiene alcune fazioni della minoranza drusa in chiave antidamasco. Le alture del Golan sono occupate dal 1967 e Gerusalemme ha rilanciato nel 2024 un piano per raddoppiare la popolazione dei coloni. Una violazione del diritto internazionale che Israele giustifica con la necessità di creare una fascia di sicurezza per difendersi dagli attacchi. Poi c'è il Libano. È l'altro grande banco di prova di questa strategia. Nella parte meridionale del paese dei Cedri, territorio dove dominava Hezbollah e ha insediato arsenali e tunnel, mentre attiva fino a dicembre la missione UNIFIL, l'IDF ha mantenuto una presenza militare stabile lungo la linea blu sancita dalla risoluzione ONU 1701 del 2006, almeno da novembre 2024, ma dopo l'ultima guerra scatenata a marzo di quest'anno, poco dopo l'attacco all'Iran e con gli Stati Uniti, il governo Netanyahu ha realizzato un progetto che incubava da tempo: svuotare i territori libanesi a sud del fiume Litani. Con la tregua mediata da Trump e l'assenso del governo di Beirut, l'IDF ora controlla circa 10 km di profondità, effettua raid e incursioni irregolari. 62 villaggi libanesi sono stati evacuati, 47 sono sotto occupazione militare. La Cisgiordania resta il terreno dove la strategia espansionistica israeliana si misura di più e da tempo. Il 60% dei 5.860 km quadrati della West Bank è già amministrato da Israele direttamente, area C. Questi sono appunto gli accordi di Oslo. Ma dopo il 7 ottobre 2023 il governo Netanyahu ha assecondato, legalizzato e accelerato l'espansione delle colonie illegali. Su base quasi quotidiana i residenti palestinesi vengono sequestrati campi, case e terre sotto la minaccia, violenze da parte della minacce. Scusate, le violente minacce da parte dei coloni. Tra le tante violazioni denunciate dalle ONG anti-apartheid c'è l'ultima, ieri, a nord di Jenin, a Sanur. Alcuni coloni hanno aggredito gli abitanti palestinesi esigendo che li sotterrassero un cadavere perché era troppo vicino al loro insediamento. L'esercito è corso sul posto, ha dato ragione ai coloni e la salma è stata rimossa. Stanno cercando di reinsediare le colonie abbandonate nel 2005, spiega Alon Cohen dell'ONG BIMCOM. I quattro insediamenti abbandonati insieme al ritiro da Gaza. I coloni cercano di fondare avamposti o fattorie nei punti dove ci sono più palestinesi per fare il massimo danno e il governo li aiuta. Nel 2025 Gerusalemme ha annesso come terra di Stato 24 km quadrati dell'area C, ha legalizzato 22 colonie e 86 avamposti, di cui 60 agricoli, secondo i dati dell'ONG Peace Now. Sono stati creati 116 km di strade non autorizzate al servizio dei coloni e con lo scopo di spezzare il territorio palestinese. Le strade si portano dietro muri e barriere, un'architettura dell'esclusione o dell'apartheid, come dicono ONG come Bethlehem. Il progetto più critico è Le 1, 3.000 case per israeliani previste tra Gerusalemme Est e Male Adunim. Se realizzato, taglierebbe in due la Cisgiordania tra nord e sud, compromettendo la continuità territoriale palestinese, perché è questo il vero obiettivo dichiarato dei ministri Smotrich e Ben-Gvir: impedire la costituzione di uno Stato palestinese. proprio su sempre su questo tema, c'è sul Manifesto a pagina 2 un racconto di Michele Giorgio che proprio sul piano E1 dice: il piano E1 getta nella disperazione centinaia di famiglie palestinesi. Il titolo di questo pezzo, un taglio basso di pagina 2, è fagocitata dalle colonie anche la Betania dei Vangeli. Michele Giorgio scrive a El Izaria, sobborgo orientale di Gerusalemme Est, la Betania citata dai Vangeli, secondo i quali vi abitava Lazzaro, fatto resuscitare da Gesù Cristo, non si aspettava di essere fagocitata un pezzo alla volta dai progetti di Israele. Certo, l'espansione dell'adiacente Maale Adumim, la più grande colonia israeliana costruita nella Cisgiordania occupata, ha rappresentato una minaccia costante per questa località palestinese già penalizzata dal muro che l'ha separata da Gerusalemme. Ma quando si è messo in moto con l'approvazione definitiva nei mesi scorsi da parte del governo Netanyahu dei piani di colonizzazione nella zona nota come uno, ora rischia di essere stretta in una morsa. Decine di supermercati, negozi di abbigliamento e calzature, piccoli ristoranti, barbieri e tabaccherie, fonte di sostentamento per circa 150 famiglie, hanno ricevuto mercoledì dai funzionari israeliani scortati da soldati un ordine di evacuazione in vista della loro demolizione. La mossa che ha gettato nella disperazione centinaia di palestinesi conferma la determinazione di separare la Cisgiordania settentrionale da quella meridionale e di accentuare l'isolamento di Gerusalemme. Il governo di Netanyahu già da tempo sta attuando il progetto di insediamento 1, ha raccontato Khalil Abu Rish, sindaco di Al-Ezaria, a un gruppo di giornalisti. Israele intende completare un muro che dovrà separare la nostra città dall'insediamento coloniale di Maale Adumim e spezzare il collegamento tra la Cisgiordania settentrionale e quella meridionale, prosegue. Abu Rish teme che la fase successiva includa la demolizione di un numero ben più alto di abitazioni palestinesi, oltre a quelle che hanno già ricevuto l'ordine di sgombero. Bene, questo era l'ultimo pezzo di oggi, il mio tempo è scaduto, io vi do appuntamento il mese prossimo, sempre la domenica, con la rassegna di Radio Popolare. Buona giornata.